Ave Maria, cari amici, bentrovati in questo momento di appuntamento del sentiero mariano serafico. E vogliamo un po' considerare il mistero della Pentecoste, nel Santo Rosario il terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo sulla Beata Vergine Maria e gli Apostoli radunati nel Cenacolo in preghiera. 50 giorni dopo la Pasqua, il Signore aveva promesso il dono dello Spirito Santo, il Paraclito, il Consolatore. Bene, approfondiamo questo grande mistero, questo dono di grazia. Vieni, Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, vieni per Maria. Ci lasciamo guidare in questo momento attraverso gli scritti della mistica città di Dio che la Beata Vergine Maria ha dato alla sua discepola, la venerabile Suor Maria d'Agreda. Siamo nella parte terza del libro settimo, al capitolo quinto, il secondo volume, la discesa dello Spirito Santo sopra gli Apostoli, gli altri discepoli. Nell'ascensione nostro Signore Gesù, che scende al cielo, nel mistero 40 giorni dopo la Pasqua, e chiede agli Apostoli di radunarsi nel Cenacolo in preghiera, attorno alla Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa. È lei che prepara gli Apostoli in questa prima novena che la Santa Madre Chiesa celebra. Nel Cenacolo, i 12 Apostoli e gli altri discepoli perseveravano lieti aspettando l'adempimento della promessa del Signore, confermata dalla grande Regina del Cielo lì presente, di mandare lo Spirito Consolatore che avrebbe insegnato, chiarificato loro quanto avevano ascoltato dal Maestro. I discepoli che aspettano e perseverano nel compiersi delle promesse di nostro Signore Gesù Cristo. Quando Gesù promette una cosa, è quella, si avverrà. A Gesù spetta i tempi di attuarla. Non siamo precipitosi, non siamo impazienti, non siamo nevrotici, non siamo caotici, non siamo astiosi, non siamo rancorosi, non siamo ancora. Ma dobbiamo essere attenti a questa voce del Paraclito. Dobbiamo essere attenti a quelle promesse del Signore. Vanno compiendosi perfettamente l'adempimento della promessa del Signore. Però dobbiamo rispettare i suoi tempi e dobbiamo anche noi imparare ad essere perseveranti nell'aspettare l'adempimento. E dobbiamo imparare a farlo insieme alla Regina, alla Madre della Chiesa, alla Regina del Cielo. E come dice San Luigi de Montfort, lo Spirito Santo va dove trova la sua sposa, dove trova la Beata Vergine Maria, e altrettanto non va dove non la trova. E qui dobbiamo proprio chiedere che l'Immacolata venga sempre più in noi a prendere dimora e lei in noi. Vi manderò lo Spirito Consolatore, il Paraclito, l'Avvocato, che avrebbe insegnato e chiarificato quanto avevano ascoltato dal Maestro. Ora non siete capaci di portarne il peso, ora non siete capaci di comprendere tutto quello che ho da dirvi, ma quando verrà lo Paraclito, lui vi insegnerà ogni cosa, vi farà chiarire. Ecco che come tante volte vediamo, abbiamo visto nel mistero della risurrezione, come il Signore apriva la mente dei suoi apostoli, dei suoi discepoli alla spiegazione, alla comprensione delle scritture. Man mano progredivano in questa. Bene, lo Spirito Santo ha proprio questo compito di santificatore, di essere lui, il nostro catechista, nel chiarificare, nel consolare tutto quello che Gesù ci ha insegnato. E ancora continua. Erano gli apostoli saldamente uniti nella carità in quei giorni. E pensa che cosa bella, in nessuno ci furono pensieri, sentimenti, gesti in contrasto con gli altri. Ma che bella carità che dovremmo continuare a cercare di mettere in pratica. Erano tutti un cuor solo, un'anima sola nel giudicare e nell'operare. E tra questi nuovi figli della Chiesa non si manifestò un minimo principio o segno di discordia. Neppure quando ebbe luogo l'elezione di San Mattia Apostolo, e eletto al posto di Giuda Iscariota, il traditore. Sai, in occasioni simili è la diversità dei pareri per muovere la volontà in modo da creare dissapori anche tra persone in grande armonia, perché cos'è? Ciascuno è intento a seguire il proprio punto di vista, ognuno è pronto a non accogliere l'opinione altrui, è la mia idea che è quella giusta, il mio pensiero che è quello giusto. E quindi in quella santa riunione invece non si infiltrò divisione, poiché i presenti furono fortificati, corroborati dalla preghiera, dal digiuno, dall'attesa concorde e dalla visita dello Spirito Santo, il quale non dimora in cuori in afflitto, in conflitto. E il mio cuore è in conflitto con questo, con quell'altro, e ce l'ha con quest'altro qua, ma lo Spirito Santo non c'è spazio per lui. Ho già tutto ingrovigliato, tutti i rovi, spine, cardi, ortiche, così, non è accogliente per lo Spirito Santo. E per conoscere quanto la comunione che li animava degli apostoli e discepoli fosse forte e potente, non solo da renderli idonei a ricevere il Paraclito, ma anche da vincere e mettere in fuga i demoni. Avverto che questi ultimi dall'inferno, dove stavano sprofondati fin dal momento della morte di Gesù, si sentirono colpiti con una nuova oppressione e furono presi da terrore per le virtù di coloro che erano nel cenacolo. Quindi dal giorno della risurrezione di nostro Signor Gesù Cristo, i demoni, l'inferno, erano tutti schiacciati, incantucciati lì all'inferno, e questo ancora disceso dallo Spirito Santo Paraclito, gli aveva dato un colpo ancora più forte, li aveva atterriti ancora più, ed erano loro, temevano, erano spaventati, un'oppressione, e erano presi dal terrore per le virtù di coloro che erano nel cenacolo, questi spiriti infernali, terrorizzati, principe dei Mosconi. Ecco come la Madonna, quando dà uno sguardo severo a quei lupi mannari dei demoni, quando era circondato a Lourdes, nella grotta di Lourdes, cercando di spaventare Santa Bernadette che invoca la Madonna, ecco che li mette in fuga con uno sguardo severo contro di loro, li mette in fuga e hanno terrore. E quindi quando un'anima in grazia, corroborata dallo Spirito Santo, corroborata dalla presenza della Beata Vergine Maria, non dovrebbe temere di nulla. Ancora continua a scrivere la Venerabile: ignoravano i demoni di cosa si trattasse, ma comprendevano che era lì la fonte, la forza sconosciuta che li abbatteva nel cenacolo. Intuivano che il loro impero stava per andare in rovina proprio a causa di ciò che i discepoli di Cristo cominciavano ad operare nel mondo con la parola, con l'esempio, con i miracoli. Iniziava a compimento dell'edificare il regno di Dio e a schiacciare l'impero delle tenebre. La Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa, Regina degli Angeli, piena di scienza e di grazia, conobbe il momento preciso, stabilito dalla divina volontà per inviare lo Spirito Santo, della conoscenza di questi sommi decreti. E mentre stavano per compiersi i giorni della Pentecoste, cioè 50 giorni dopo la risurrezione del Redentore nostro Gesù Cristo, la Beata Vergine Maria vede che in cielo l'umanità della persona del Verbo presentava all'Eterno Padre la richiesta della promessa che il medesimo Salvatore aveva fatto ai suoi apostoli mentre era nel mondo. E vide inoltre che era imminente il tempo fissato dalla sua infinita sapienza per ricolmare di questa grazia la Chiesa. Così, radicandole nella fede, obbediente alla parola annunciata da Gesù Cristo, di elargire i doni che egli le aveva ottenuto. Quindi Gesù ricordò i meriti da lui acquistati nella carne mortale, con la sua santissima vita, passione, morte, con le sue opere in favore degli uomini, dei quali era mediatore, avvocato, intercessore al cospetto dell'Altissimo. E tra di essi, inoltre, c'era la sua dolcissima Madre Maria, di cui le divine persone hanno trovato la loro compiacenza. E quindi Sua Maestà chiese che il Consolatore, il Paraclito, scendesse nel mondo anche in maniera visibile, oltre che in forma invisibile attraverso la grazia. Perché? Perché era conveniente, uno, per onorare la legge del Santo Vangelo agli occhi di tutti, due, per confortare e incoraggiare anche di più gli apostoli e quanti dovevano predicare la parola di Dio, e anche per infondere terrore nei nemici di Cristo, che durante la sua vita, nel tempo, lo avevano perseguitato, disprezzato sino alla morte di croce. Quindi queste motivazioni in cui Gesù Cristo chiede che lo Spirito Santo venisse anche in questa forma visibile, oltre che nella forma della grazia invisibile, lo Spirito Santo normalmente scende su di noi in modo invisibile, con la grazia, nel battesimo, nella confermazione, in questo sacramento, in tutti i sacramenti della santificazione. Il Signore qua chiedeva una manifestazione visibile, solenne, perché era conveniente per dare valore al Santo Vangelo che deve essere promulgato agli occhi di tutto e per fortificare gli apostoli e atterrire i nemici della Chiesa. E la Vergine Santissima, come pietosa madre dei fedeli, accompagnò dalla terra questa richiesta presentata in cielo dal nostro Salvatore, come Gesù è il mediatore tra Dio e l'uomo, la Beata Vergine Maria, la mediatrice tra Gesù Cristo e l'umanità, di cui ha ricevuto il ruolo di madre, madre regina del cielo e della terra, e intercede, presenta in cielo al nostro Salvatore questa richiesta, accompagna. Stando umilmente prostrato in forma di croce, conobbe che la Beatissima Trinità accettò tale preghiera. Lei, complementum, quasi complemento, Santissima Trinità, lei che è la madre dell'Eterno Figlio, la figlia dell'Eterno Padre, la sposa dello Spirito Santo. E quindi ecco come la Santissima Trinità accetta questa preghiera. E per attuarla, possiamo dire, dice Suor Maria d'Agreda, per il nostro modo di intendere, le due persone del Padre e del Figlio, principio dal quale lo Spirito Santo procede e a cui se ne attribuisce l'invio, ordinavano alla terza persona la missione attiva. Vai, scendi sulla terra, vai a santificare, entri nel cenacolo in modo visibile. Maria vide inoltre che la terza persona, lo Spirito Santo, accettava quella missione e acconsentiva a venire nel mondo. Quantunque tutte le persone divine, il mistero della Santissima Trinità, le loro operazioni esprimono una medesima volontà infinita ed eterna, senza differenza alcuna, tuttavia le facoltà che in tutte e tre le persone sono indivise e uguali, hanno in una persona alcune operazioni ad intra che non hanno in un'altra. Così l'intelletto genera il Padre e non nel Figlio, perché questo è generato, la volontà spira nel Padre, nel Figlio e non nello Spirito Santo, il quale è spirato. E per questa ragione si attribuisce al Padre e al Figlio come principio attivo l'invio ad extra dello Spirito Santo, al quale viene attribuito l'essere inviato. Quindi, in seguito a queste richieste, questa mediazione, ecco che il giorno di Pentecoste, di buon mattino, all'ora nona, all'ora terza, nell'orario ebraico, quindi alle 9 del mattino, e in seguito ecco che Sua Altezza esortò gli Apostoli, la Beata Vergine Maria, i discepoli, le donne tutte presenti nel cenacolo, 120 persone in tutto, ad invocare l'Onnipotente, a invocare Dio più fervidamente, a ravvivare la speranza, poiché ben presto sarebbero stati visitati dall'alto. E abbiamo visto già più volte in questo libro della Mistica Città di Dio come per l'arrivo di certe grazie particolari serviva anche un desiderio e accendeva prima nei cuori un desiderio più grande per essere esaudito, perché questo desiderio, questa corrispondenza fosse più efficace. E quindi la Beata Vergine Maria ravviva in loro che abbiano dei desideri più grandi, desideri più forti, desideri più costanti. E mentre stavano pregando insieme alla Beata Vergine Maria, ecco che all'ora terza, alle 9 del mattino, si sentì nell'aria un fragore di tuono e un vento impetuoso. L'ora terza, nel tempo del breviario, è dalle 9 a mezzogiorno. E l'ora sesta, da mezzogiorno alle 3, ora nonna, dalle 15 alle ore 18. Questo è il conteggio, il computo dell'orario. Comparvero questo vento impetuoso, accompagnato da un grande splendore come di baleno, di fiamma che riempì di luce il cenacolo, e sopra coloro che erano riuniti si diffuse il fuoco divino dello Spirito Santo, e sul capo di ognuno comparvero alcune lingue dello stesso fuoco, nel quale veniva lo Spirito Santo, colmando tutti e ciascuno di doni sublime, con effetti assai diversi, e quindi nel Cenacolo e in Gerusalemme a seconda dei soggetti, cioè a seconda delle disposizioni e delle missioni che avevano ognuno di queste persone. Ancora sottolinea Sommelier d'Agreda che solo chi abita nei cieli potette ammirare ciò che accadde della Beata Vergine Maria. La nostra capacità, dice Sommelier d'Agreda, è troppo inferiore per riuscire a intenderlo e a spiegarlo. La Gran Regina, l'Immacolata, fu elevata e trasformata in Dio. Vide la terza divina persona chiaramente e per intuizione, e godette della visione beatifica, anche se in modo transeunte, cioè non in modo stabile, come i viatori che sono gli spiriti beati che sono già nel paradiso, ma transeunte di passaggio. E ricevette più doni dallo Spirito, lei sola di tutti i santi considerate insieme. Ricevette più doni dello Spirito Santo, la Beata Vergine Maria, che mettendo tutti insieme tutti gli altri doni che ricevettero gli altri. La pienezza, la piena di grazia e quindi la pienezza dei doni dello Spirito Santo. E in quel tempo ebbe una gloria superiore a quella degli angeli e dei beati. E questo dette lode e rese grazie al Signore più di quanto tutti coloro che vivono in paradiso non facciano per aver egli mandato il Paraclito sulla Santa Chiesa, ed essersi così obbligato ad inviarlo ad essa molte altre volte, governandola, assistendola per suo mezzo fino alla fine dei secoli. Quindi la Madonna diede un grado di gloria, di onore, di omaggio più quello che possono fare e hanno fatto gli spiriti beati in cielo e in paradiso, che tutta la loro eternità la passano adesso l'infinito del tempo glorificando Dio, magnificando Dio tutte quelle volte che interventi per ringraziarlo del dono dello Spirito Santo. Ecco il dono grande che la Beata Vergine Maria ci insegna della gratitudine, della riconoscenza per tutti i benefici che il Signore ci vuole concedere. E su questa gratitudine e riconoscenza dobbiamo, ahimè, dire che tante volte siamo ingrati, non ringraziamo abbastanza il datore di ogni bene. E a volte ci sembra anche quasi di dimenticarci, tante volte basta un piccolo guaio, un piccolo incidente o accidente, che subito ci dimentichiamo di tutti i doni, tutti i privilegi, tutte le grazie che il Signore ci ha elargito. E un po' questo ci fa essere però irriconoscenti e ingrati, di cui dobbiamo essere molto molto vigilanti. Interessante quello che dice la Venerabile Suor Maria d'Agreda. In questa occasione la Beatissima Trinità gradì le opere della Vergine, se ne compiacque al punto da trovarsi pieno compenso per la grazia effusa nel mondo. E non solo, l'Altissimo si considerò come costretto ad elargire tale beneficio a motivo della presenza sulla terra di questa singolare creatura, che il Padre considerava come figlia, il Figlio come madre, lo Spirito Santo come sposa. E come vedere la presenza della Beata Vergine Maria è come una calamita che attira grazia, quasi necessita la Santissima Trinità ad operare e intercedere. Pertanto doveva visitare e arricchire dopo averle innalzata una dignità tanto sublime, e nella degna e felice sposa furono rinnovati tutti i carismi del Consolatore con nuove operazioni che noi non siamo in grado di comprendere. Quanto la Madonna viene arricchita di tutte queste grazie, di tutti questi doni dall'alto, e come lei continua a intercedere a nostro favore, la sua potenza di mediazione e di mediatrice. Anche gli apostoli, come dice San Luca nel suo libro degli Atti, furono riempiti di fuoco divino che accrebbe in loro, in sommo grado, la grazia giustificante, nella quale essi solo furono confermati in grazia, così da non poterla più perdere. Che grande dono, eh? Confermati in grazia. Vennero loro infuse rispettivamente, in misura appropriata, le caratteristiche specifiche dei 7 doni: la sapienza, l'intelletto, la scienza, la pietà, il consiglio, la fortezza, il timore. I 12 apostoli conservarono questa elezione rigeneratrice dovuta a grande, meraviglioso e beneficio, affinché fossero ministri idonei della nuova alleanza e fondatori della comunità cristiana. Qui si gettano le basi per costruire la Santa Madre Chiesa. Infatti ricevettero una forza divina che li orientava in modo efficace, in modo soave, alla eroicità delle virtù, alla santità, e li animava a pregare, ad agire con prontezza, con facilità, quando affrontavano imprese ardue, difficili, e ciò non con tristezza o sotto l'impulso della necessità, ma con gioia e lietezza. Questa è la cosa più bella, affrontare tutte le prove non con tristezza, non per necessità, ma con gioia e lietezza. Tanto il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto, diceva il serafico padre San Francesco. Affrontare tutte quelle cose che devono avvenirci, che possono arrivarci. Volete accettare tutte le sofferenze che il Signore vi manderà per la conversione e la salvezza delle anime? La Madonna chiede ai santi pastori, loro rispondono: sì, lo vogliamo, e vogliamo accettare tutto questo per dare gloria a Dio, per riparare i peccati, le offese fatte a Dio, per dare gloria, perché venga il regno del Signore, perché tante anime si salvino e scampino dal fuoco dell'inferno e vadano in paradiso. Ecco questo grande dono che è concesso agli apostoli, ecco questo grande dono che continuamente l'Immacolata, come nostra Madre Celeste, continua ai suoi discepoli di oggi. Ancora viene ricordato come i medesimi effetti furono operati anche negli altri discepoli presenti in cenacolo, sui quali discese lo Spirito Santo. Tuttavia, costoro non furono confermati in grazia come gli apostoli, ma ebbero i doni con maggiore o minore abbondanza, in base a che cosa? Alle disposizioni dei singoli e anche in vista dei diversi ministeri ecclesiali che sarebbero stati loro affidati, quindi a seconda degli incarichi, dei compiti, della missione che la Divina Provvidenza doveva affidare, e anche a seconda in proporzione delle disposizioni interiori. E questo è quello che mi ricorda quanto può influire dalla mia disposizione. Basterebbe una sola santa comunione per farmi santo. Eppure, ormai tante ne faccio di comunioni, qui alla santità siamo ancora lontani. Quali disposizioni mi accosto a ricevere questa sorgente ineffabile di grazia? E sottolinea la venerabile Madre d'Agreda, anche tra i 12 apostoli ci fu una proporzione. San Pietro e San Giovanni, infatti, a motivo degli alti uffici che assunsero, San Pietro di governare la Chiesa come capo e San Giovanni di assistere e servire la Regina, la Beata Vergine Maria, la Regina del Cielo e della Terra, si distinsero in modo particolare nel ricevere queste grazie. E la Sacra Scrittura afferma che il soffio divino riempì tutta la casa, non solo a motivo del dono in essa ricevuto dai discepoli felicemente riuniti, ma perché l'edificio stesso fu inondato di luce ammirabile, di splendore, un'abbondanza di meraviglia, di prodigi che traboccò anche fuori dal cenacolo e si comunicò anche agli abitanti di Gerusalemme, e anche lì producendo diversi effetti. Questa è un po' una novità che ci parla Suor Maria d'Agreda nella mistica città di Dio, questo effetto dello Spirito Santo anche sulla città. Infatti, tutti quelli che, mossi da qualche sentimento di pietà, avevano interiormente condiviso le sofferenze, la passione di nostro Signore Gesù Cristo, Redentore, durante la sua passione e morte, dolendosi per i suoi acerbi tormenti, provando riverenza verso la sua persona, furono illuminati interiormente dalla grazia. Vedo come vale una lacrima davanti alla passione di Gesù che tanti, tanti libri. Che tanti libri scritti, tanti libri letti, proprio per questi effetti dello Spirito Santo che vuole dare per ognuno che prova questi sentimenti di pietà, questi sentimenti di devozione. E ancora furono quindi illuminati interiormente dalla grazia, la quale questa grazia li dispose ad accettare in seguito la dottrina predicata dagli apostoli. Quando ci saranno queste grandi conversioni, ecco che questa prima grazia che li ha mossi, quella corrispondenza, avere questi sentimenti di pietà verso la passione di Gesù, gli fa ricevere una prima grazia dallo Spirito Santo che accolgono e fa ricevere il dono della conversione alla predica degli Apostoli. Ecco queste piccole catene di grazie collegate tra loro che non dobbiamo mai sciupare, non dobbiamo mai interrompere, ma sempre corrispondere e ringraziare dei doni ricevuti. E tra coloro che si convertirono al primo discorso di San Pietro, vi furono molti di questi, i quali così ottennero gran frutto dalla compassione provata per la morte di Gesù. Ugualmente, ad altri giusti che si trovavano in Gerusalemme, fuori dal cenacolo, fu donata una grande consolazione interiore. grazie alla quale il cuore di ciascuno divenne disponibile a tal punto da permettere allo Spirito Santo di operarvi nuovi prodigi. Ecco questa disposizione che possiamo raggiungere, che possiamo attuare per dare modo che lo Spirito Santo possa agire più favorevolmente a nostro favore e beneficio. E in seguito all'effusione dello Spirito Santo, in questo giorno nella città, si verificavano anche altri fenomeni straordinari, contrari ai precedenti, ma non meno portentosi, anche se più nascosti. Ad esempio, ecco queste cose interessanti che ci dice la mistica città di Dio. Il fragore di tuono e i lampi che accompagnarono l'unto dello Spirito Santo turbarono e intimorirono gli abitanti di Gerusalemme che erano nemici del Signore, ognuno nella misura della propria malevolenza e perfidia. Bene, come nel misura della sua corrispondenza di cuore abbondavano grazie, nella misura della loro perfidia venivano maggiormente turbati e afflitti. Gli artefici della morte di nostro Salvatore, che si sono distinti per cattiveria e crudeltà, subirono una punizione del tutto singolare. Caddero in terra picchiando la testa e vi rimasero 3 ore. Coloro che avevano flagellato Sua Maestà morirono immediatamente, affogati nel proprio sangue, per la forte pressione del vento che era fuoriuscito dai vasi sanguigni fino a soffocarli, e con ciò pagarono quel sangue divino che con tanta malvagità avevano sparso. Il temerario che aveva schiaffeggiato Gesù non solo morì repentinamente, ma fu cacciato all'inferno in anima e corpo. La Madonna assunta in cielo in anima e corpo, e questo temerario che aveva schiaffeggiato il Signore all'inferno già in anima e corpo. Altri giudei, pur non morendo, furono puniti con atroci sofferenze e con alcune orribili infermità che, insieme alla colpa volontariamente addossatasi per l'uccisione del Redentore, si sono trasmessi ai loro discendenti, i quali ancora oggi ne sono resi impuri e deformi. E questo fatto ebbe notevole risonanza in Gerusalemme, benché i sommi sacerdoti e i farisei facessero di tutto per nasconderlo, come già avevano fatto riguardo alla resurrezione di Gesù Cristo. Dal momento che non si trattava di un avvenimento molto importante, però gli apostoli e gli evangelisti non ne scrissero e fu subito dimenticato, a motivo del subbuglio che si era creato tra i numerosi abitanti. Il loro intento era quello di manifestare i prodigi e la grandezza della divinità del regno di Cristo. E la punizione, tutti i nodi vengono a pettine. È interessante come questo stesso vento impetuoso di grazia dello Spirito Santo sia anche venuto a punire chi si comporta malamente. Già una punizione anticipata. Il Signore usa misericordia verso di noi, abbi pietà di noi, Signore, perdona i nostri peccati, donaci il tempo di conversione e di penitenza. Il castigo raggiunse anche l'inferno, dove i demoni per 3 giorni provarono un disorientamento, un'oppressione mai avvertiti prima. Così come i giudei erano rimasti stesi al suolo per 3 ore. E durante quei giorni Lucifero e i suoi diavoli emisero urla fortissime, per cui i dannati furono presi da uno strazio, un abbattimento indescrivibili, che li gettarono in una dolorosa confusione. Grande Spirito Santo, ineffabile, onnipotente, la Santa Chiesa ti chiama il dito di Dio perché procedi dal Padre e dal Figlio come il dito dal braccio e dal corpo. Bene, in questa occasione, scrive la venerabile Maria d'Agreda, ho compreso chiaramente che partecipi dello stesso potere infinito del Padre e del Figlio, e per la tua presenza regale cielo e terra si mossero nel medesimo istante, con esiti assai diversificati in tutti i loro abitanti, molto simili però a quelli del giorno del giudizio. Ricolmasti i santi e i giusti della tua grazia, dei tuoi doni, delle tue consolazioni inesprimibili, mentre punisti gli empi e superbi, riempiendoli di angoscia. In ciò riconosco veramente adempiuta la parola da te pronunciata per bocca di Davide, cioè che tu sei il Dio delle vendette e che liberamente operi dando la degna ricompensa ai malvagi, affinché non si glorino della loro malizia, né pensino che non può vederli e scrutare il loro cuore per riprenderli e castigarli. Quindi intendono dunque gli sciocchi del mondo, sappiano gli stolti della terra che l'Altissimo conosce i pensieri dell'uomo e che se con i fedeli è generoso e soave, con gli empi al contrario è rigoroso e giusto. Interessante questa precisazione, come lo Spirito Santo ha come anticipato, ha preparato quello che sarà il giorno del giudizio per la venuta, quello che si avvera nel quarto mistero glorioso, la presentazione di Gesù bambino al Tempio, segno di contraddizione perché siano svelati i segreti dei cuori. Bene, questo dito di Dio, dello Spirito Santo, pronto per premiare i giusti con tutti i doni dello Spirito Santo, i sette doni, i frutti dello Spirito Santo, tutti i carismi di santificazione, è pronto a condannare e a punire i peccatori. Misericordia. Vieni Spirito Santo, vieni per Maria. Vieni Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli, accendi in essi il fuoco del tuo amore. Qualche minuto di pausa, a risentirci fra poco, fra poco, fra poco, fra poco. Ave Maria, Ave Maria. Ave Maria, ben ritrovati in questo secondo momento per continuare a meditare questo sentiero mariano setarafico sulla Pentecoste, sul dono dello Spirito Santo e l'intercessione e mediazione della Sposa dello Spirito Santo, la Regina Madre degli Apostoli, Regina Madre della Chiesa, la Beata Vergine Maria. Ancora Suor Maria d'Agreda scrive che la terza divina persona in questa circostanza doveva mostrare l'uno e l'altro aspetto, dal momento che procedeva dal Verbo incarnatosi per amore degli uomini e morto per la loro redenzione, quindi ha patito offese, tormenti innumerevoli senza aprire bocca o controcambiare le umiliazioni e le ingiurie ricevute. Quindi era giusto, dunque, che lo Spirito Santo, venendo nel mondo, assumesse la difesa dei diritti dell'unigenito del Padre. E i nemici del Signore non furono tutti puniti, ma il castigo dei più empi rimase di esempio per gli altri che lo avevano disprezzato con perfidia. Se costoro non si fossero resi alla verità, facendo penitenza, approfittando del tempo che veniva loro concesso, avrebbero subito una punizione simile. Pensate che quelli che gli è caduto la torre fossero più colpevoli di quelli? No. No, ma io vi dico che se non vi convertirete, perirete allo stesso modo. Il Signore usa pazienza per darci il tempo della conversione. Guai noi se abusiamo di quest'ultima chance, che è il tempo che il Signore ci dà per convertire. Ecco allora come il peccatore che ancora non viene fulminato è sul momento perché il Signore attende, usa questo tempo presente come tempo di misericordia per convertirsi e fare penitenza dei suoi misfatti, dei suoi peccati. Chiediamo questa grazia della conversione, come la Madonna continuamente chiede anime che possono intercedere, pregare, offrire sacrifici proprio per questa intenzione. Al contrario, conforme alla giustizia, che venissero premiati e resi idonei al mistero della impiantazione della Chiesa di diffondere la buona novella, quei pochi che avevano accolto il Salvatore, lo avevano ascoltato, seguito, riconoscendolo come il Messia, e che avrebbero dovuto predicare il suo insegnamento, la buona novella, la dottrina. Alla Divina Madre, poi, la Beata Vergine Maria, la visita dello Spirito Santo in un certo senso era dovuta, come disse l'Apostolo, l'uomo che, conforme all'insegnamento di Mosè, lascia il padre e la madre per unirsi con la sposa e il sacramento di Cristo, il quale venne al seno del Padre per unirsi alla Chiesa, sua sposa dell'umanità ricevuta da Maria. Analogamente, lo Spirito Santo doveva scendere per stare con la sua sposa, la Beata Vergine Maria, che non è meno sposa sua di quanto la Chiesa lo sia di Cristo, e che egli amava meno di quanto non amava meno di quanto il Verbo incarnato ami la Santa Madre Chiesa. Questo grande mistero di unione sponsale tra Cristo e la Chiesa, lo Spirito Santo e la Beata Vergine Maria. E in questo paragrafo ci sono gli insegnamenti della Beata Vergine Maria che dà alla Venerabile Suor Maria d'Agreda. Dice: Figlia mia, la Beata Vergine, a Suor Maria d'Agreda, i cristiani sono poco attenti e poco grati all'Altissimo per i benefici loro elargito con l'invio dello Spirito Santo. Quindi siamo poca gratitudine, siamo distratti, disattenti ai doni che Dio Padre ci fa con lo Spirito Santo. Fu tanto grande l'amore con cui il Padre volle attirarli a sé che per renderli partecipi della sua perfezione mandò prima il Figlio. Quindi l'amore di Dio vuole mandarci, ci manda il Figlio per attirare i nostri cuori a Dio Padre. La Sapienza, quale Redentore e Maestro degli uomini, manda il Figlio, poi lo Spirito Santo, che è il suo stesso amore, affinché i credenti venissero arricchiti di quegli attributi in proporzione della propria capacità interiore. Guarda questa progressione di doni e di grazie che fa Dio Padre: manda prima il suo Figlio per redimere il mondo per la salvezza, manda lo Spirito Santo amore per infiammarli di questo amore verso Dio. Ancora la Beata Vergine Maria continua: sebbene la prima volta lo Spirito Santo, il soffio divino, fosse fuso solo sugli apostoli, sugli altri che stavano con loro, ciò fu pegno, testimonianza dei carismi e delle grazie che in seguito tutti i discepoli di Gesù Cristo, i figli della luce, i figli del Vangelo, avrebbero ricevuto se fossero stati disponibili, se avessero avuto questa accoglienza. Quindi venne la prima volta il Consolatore in forma e con effetti visibili sopra quei credenti, che veramente erano servi fedeli, umili, sinceri e puri di cuore, pronti ad accoglierlo. Anche oggi lo Spirito Santo viene in molte anime giuste, sebbene non con segni così appariscenti, perché non è più necessario né opportuno. Tuttavia, la qualità della sua azione è la stessa e penetra in ciascuno nella misura della sua docilità. Ecco questa docilità che dobbiamo sempre più chiedere e acquistare. Felice è quell'anima che desidera, che sospira di partecipare a questo grande dono del fuoco divino, che vuole accendere, illuminare, consumare quanto trova di terreno e di carnale per purificarlo, elevarlo a una nuova condizione mediante l'unione con Dio stesso. E questa felicità, dice la Madonna, figlia mia, io desidero per te d'avere amorevole madre, affinché tu la consegua in pienezza. Quindi ti esorto nuovamente a preparare il cuore, impegnandoti a conservarlo in una inalterabile tranquillità, qualunque cosa ti accada. La Madonna consiglia che deve esserci in noi una inalterabile tranquillità, qualunque cosa possa capitarci. Siamo nella disposizione, nella volontà del Signore. Aiutami a essere tutto conforme, uniformarmi alla tua santa volontà. La Divina Clemenza vuole portarti in alto, in una dimora eccelsa, sicura, dove abbiano fine le tempeste del tuo spirito e non giungano le forze nemiche del mondo e nell'inferno, dove l'Altissimo riposi nella tua quiete e trovi in te un'abitazione, un tempio degni della tua gloria. La Santissima Trinità vuole prendere dimora in quest'anima eccelsa della Venerabile Maria d'Agreda, ma vuole venire a prendere dimora anche nel mio cuore, nel tuo cuore. Ma è una dimora ospitale questo cuore? È un cuore che vuole dare un rifugio sicuro, un asilo sicuro, un'accoglienza a nostro Signore Gesù? Era bello in una vignetta in cui diceva: Signore, perché mi porti in questo mare in tempesta così, mi lasci così? E la risposta dopo diceva: Nostro Signore, perché i tuoi nemici non sanno nuotare. Quindi ecco, allora queste tempeste, queste prove che bisogna affrontare, in cui il Signore vuole condurci, ma tutto per un bene più grande, un bene maggiore, anche nei momenti di difficoltà. Cercate le cose di lassù. Innanzitutto cerchiamo e tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù. Ancora la Beata Vergine Maria avverte Suor Maria d'Agreda: non mancheranno assalti, non mancheranno le tentazioni che il demonio escogiterà con somma astuzia, ma tu sii pronta, sii accorta, affinché nella tua anima non vi sia turbamento né inquietudine. Visto? Non mancheranno le prove, non mancheranno nemmeno gli astuti turbamenti del demonio, ma la tua anima deve essere pronta. Custodisci interiormente il tuo tesoro, godi le delizie del Signore, i dolci frutti del suo casto amore, della sua sapienza, dal momento che proprio in questo egli ti ha eletta ed esaltata tra molte generazioni, aprendo generosamente la sua mano verso di te. E quindi considera la tua vocazione, la tua chiamata. Gesù ti chiama. Gesù ti sta chiamando alla via della santità. Aiutami, Signore, a comprendere questa chiamata. Stai sicura che l'Onnipotente ti offre di nuovo la partecipazione e la comunicazione dello Spirito Santo, dei suoi doni. Sappi però che quando Egli li concede, non forza la nostra libertà, perché lascia sempre il potere di chi li ricevere la possibilità di volgersi a proprio arbitrio al bene o al male, di accoglierli o rifiutarli. Perciò, confidando nella grazia, conviene che tu decida di imitarmi in tutto. Quindi la nostra volontà deve conformarsi alla volontà dell'Immacolata, che si conformò sempre perfettamente alla volontà di Dio. Prendiamo questa risoluzione: aiutami, tieni mia mano sulla testa, Gesù. Madonnina, tieni mano sulla testa, se no combino guai. Tieni la mano sulla mia volontà, rendila ferma e costante nel compiere la tua santa volontà. Ecce ancilla Domini, eccomi l'ancella del Signore, si compie in me il tuo volere. E la Madonna è il nostro modello, dobbiamo imitarla in tutto, lei imitare, sempre l'Immacolata imitare, e non ostacolare l'opera del Consolatore. E diceva San Massimiliano: temo tanto di mettere ostacolo all'azione dell'Immacolata che è in me. Aveva tanto paura Samuel Swinhon di ostacolare l'azione materna dell'Immacolata, che lei agisse nella sua Immacolata concezione, nella sua sapienza, nella sua unione con la Santissima Trinità. E quindi, per farti intendere meglio questa dottrina, ecco che la Madonna vuole insegnarci a trarre profitto dei sette doni. Ecco un po' una piccola insegnamento che possiamo trarre da queste paginette sui sette doni dello Spirito Santo, di come utilizzarli per il profitto spirituale della nostra anima. Dice la Madonna, il primo dono, cioè la sapienza. Che cosa serve questa sapienza? La sapienza ti fa conoscere e ti fa gustare le cose divine. Hai gusto per le cose di Dio. Incomincia a comprendere le cose di Dio, affinché il nostro cuore cosa fa? Conoscendo e gustando le cose divine, incomincia a riscaldarsi con l'amore che deve animare per esse, ricercando attivamente in ogni cosa buona ciò che è più accetto al Signore. Ah, ma questo è buono? Sì, ma è quello che vuole il Signore? No, è qui che vuole il Signore, accetta di più questa cosa qui. Bene, mi voglio indirizzare a compiere la sua volontà in questa direzione. E ancora questo dono della sapienza collabora con questa mozione e, abbandonati interamente al beneplacito divino, al compiere la volontà di Dio, disprezzando quel che può esserti di impedimento, per quanto possa sembrare amabile alla volontà e desiderabile ai sensi. Ecco, guarda che questo dono. Ecco, vedi, ai tuoi sensi, alla tua volontà ti sembra amabile questa cosa qua, ma invece ti può essere di impedimento. Ecco il dono della sapienza che mi aiuta a conoscere, a gustare le cose divine per compiere la volontà divina. Ecco, i sensi però desiderano qualcos'altro, mi sembra buono così, ma non è quel buono che vuole Dio per me. Ecco allora in questo ti aiuta il secondo dono, l'intelletto, dice la Beata Vergine Maria, e ti dà una luce speciale per penetrare profondamente l'oggetto rappresentato all'intelligenza. Da parte tua devi cooperare, distogliendoti dalle false notizie che il demonio ti presenta, direttamente o per mezzo di altre creature, al fine di distrarre la mente. Ecco, la mente tanto distratta da tante cose, e invece di essere stata concentrata piena in Dio. E la tirerò nel deserto e parlerò al suo cuore. In realtà ciò procura grande imbarazzo all'intelletto umano, perché si tratta di due intelligenze incompatibili e la scarsa capacità umana, che è divisa tra molti oggetti, pone in ciascuno di essi minore attenzione di quella che vi metterebbe se si occupasse di uno solo. Quindi si fa loro esperienza della verità proclamata del Vangelo. Nessuno può servire due padroni. Cosa hai nel tuo cuore? Quanti idoli mettiamo? Quante cose vogliamo mettere al primo posto? Anche al primo posto di Dio. Anche al posto di Dio. Quando l'anima tutta intenta al bene comprende col dono di intelletto, allora le è necessario che cosa? Il dono dello Spirito Santo, della fortezza, che è il terzo dono. Con questo dono della fortezza mi aiuta a eseguire risolutamente quello che all'intelletto è stato manifestato come migliore cosa e più gradita a Dio. Ecco allora che col dono della fortezza le difficoltà, gli ostacoli che incontrerà saranno vinti con tenacia ed essa si esporrà a qualunque sofferenza. Il dono della fortezza mi fa superare le difficoltà, mi fa essere pronto anche ad affrontare qualsiasi sofferenza, pur di non privarci dello splendido tesoro che ha scoperto, quella perla preziosa, quel tesoro nascosto che scopre nel compiere la volontà di Dio. Molte volte succede che per l'ignoranza, i dubbi messi nella natura umana, il sopraggiungere della tentazione, la creatura non riesce a capire il fine e le conseguenze della verità divina conosciute. Aspira al meglio. Resta confusa tra le diverse possibilità. Cosa devo fare? Busta A, busta B, questo percorso, quest'altro. Ci sono diverse possibilità che si presentano alla prudenza della carne. In tal caso ora serve un altro dono dello Spirito Santo, il dono della scienza, che è il quarto, e illumina opportunamente per distinguere le cose buone dalle altre, per imparare ciò che è sicuro e anche per comunicarlo se necessario. E qui allora ancora viene un altro aiuto. Viene il dono della pietà, il quinto dono, che con forte dolcezza orienta l'anima verso quello che veramente piace al Signore. Ecco il dono della pietà, e porta quello che piace al Signore e le di vantaggio spirituale affinché compi il bene solo per motivazioni virtuose e non sotto l'impulso di qualche passione naturale per qualche altro tornaconto. E inoltre, perché si governi in tutto con singolare prudenza, occorre anche il sesto dono, che è il dono del consiglio. Quindi il dono della pietà, il quinto dono, mi porta, orienta l'anima verso quello che veramente piace al Signore e lo voglio compiere per un motivo soprannaturale. Il dono consiglio, invece, il sesto dono, dirige la ragione, la mente ad agire con accortezza, con audacia, dando con discrezione suggerimenti a riguardo a sé, al prossimo, scegliendo così mezzi consoni al raggiungimento, gli obiettivi onesti e degni di un discepolo di Cristo. L'ultimo dei doni qual è? Il santo timor di Dio, che custodisce tutti gli altri doni, predispone il cuore a fuggire e a tenersi lontano da ogni cosa imperfetta, pericolosa, in contrasto con la santità dell'anima, per la quale costruisce come un muro di difesa il santo timor di Dio. Il timore filiale, la paura di offendere, di dispiacere al Signore. Quindi bisogna divenire pienamente consapevoli della materia, della modalità propria, dell'azione del santo timor di Dio, così la creatura non ecceda in esso, in questo dono, temendo senza fondamento, come tante volte succede per l'astuzia del diavolo, il quale mette in noi la paura disordinata e mette perfino la paura disordinata dei benefici di Dio. Temo il Signore che voglia darmi dei benefici, temo che il Signore mi chiami, temo che il Signore mi voglia dare questa grazia, temo che il Signore mi stia chiedendo qualcosa. Bene, dice la Madonna, il mio insegnamento ti renderà prudente per mettere a frutto i doni dell'Altissimo e per porti di fronte ad essi. Tieni presente che la scienza del temere è proprio l'effetto dei favori concessi dall'Onnipotente. Dio comunica questa scienza all'anima con dolcezza, con pace, affinché sappia stimare, apprezzare queste grazie, che non sono di breve durata se provengono dalla mano dell'Eterno Padre. In tal modo il timore non le impedirà di rendersi conto del beneficio divino, ma anzi indirizzerà ad essere grato il dono della gratitudine al Signore con tutte le forze per fino ad umiliarsi fino alla polvere, conoscendo queste verità senza inganno e lasciando la vigliaccheria del timore servile, ti resterà il timore filiale con il quale, quasi fosse la tua stella polare, navigherai sicuro in questa valle di lacrime. E in questa pagina abbiamo visto quegli insegnamenti che la Beata Vergine Maria ha voluto dare a Suor Maria d'Agreda, quegli insegnamenti. Adesso vediamo brevemente, in questi ultimi minuti, quello come gli apostoli, dopo il dono dello Spirito Santo, incominciarono a predicare alla moltitudine. Di fronte a questo segno manifestato, accompagnato a discesa dello Spirito Santo Paraclito, ci fu agitazione in tutta Gerusalemme e appena si sparse la notizia, gli apostoli con la pienezza dei doni dello Spirito Santo erano infiammati di carità e sapendo che la città correva alle porte della casa dove si trovavano, domandarono licenza alla Beata Vergine Maria di uscire a predicare perché tanta grazia non poteva rimanere oziosa nemmeno per un istante. Ecco proprio questo ardente zelo che bruciava in loro. E volevano portare beneficio alle anime e dare gloria al suo autore, lo Spirito Santo Paraclito, la Santissima Trinità. Ed ecco che questi apostoli, apparsi dinanzi alla moltitudine, incominciarono a proclamare i misteri della fede, della vita eterna, con grande coraggio, con parole simili a raggi di fuoco e di luce, e questi penetravano gli ascoltatori, i quali restarono tutti sorpresi, attoniti, perché sino allora erano stati timidi e ritirati, e adesso vedevano tutti accesi di questo zelo. E si guardavano e si dicevano: cos'è quello che vediamo? Cos'è quello che sentiamo? Li sentiamo parlare ognuno nella nostra lingua. E il testo narra che i 12 si misero a parlare in varie lingue, e perché in un momento lo compresero tutte e poi le utilizzarono perché furono percepite da tutti gli astanti. E allora ecco questo dono grande dello Spirito Santo. Alcuni tentarono anche di screditarlo dicendo che sono ubriachi, ma ecco come dimostrano concretamente che qui non c'è niente di queste cose così basse e meschine, ma è dono dall'alto, dono di Gerusalemme. Come già il profeta Gioele aveva avvisato, si riverserà il mio spirito su ogni persona, i vostri figli e i vostri figli profeteranno. Considerate quanto affermo. Voi avete ucciso, ecco come sta adesso accusando i giudei della loro malvagità e i doni che il Signore vuole donare. Considerate, avete ucciso per mano di iniqui Gesù di Nazareth, mentre egli perfetto, accreditato dal Padre con miracoli dei quali siete consapevoli e testimoni. Tuttavia è stato Gesù risuscitato come aveva predetto il re Davide, che evidentemente non si riferì a se stesso, giacché il suo sepolcro è ancora qui fra noi. Noi testimoniamo di averlo incontrato, risorto, di averlo osservato quando veniva innalzato per sedersi alla destra dell'Eterno Padre. Apprendano gli increduli quello che la loro malizia pretende di negare, malizia a cui si opporranno i prodigi che opererà in noi suoi ministri. E allora ecco che Gesù Cristo, che voi avete crocifisso, è stato costituito Signore e Redentore e Salvatore. E tanti, dice il Sacro Testo, si sentirono trafiggere dalle parole di San Pietro e i tre gemiti domandarono cosa avrebbero potuto fare. E quindi proseguì: pentitevi, fatevi battezzare nel suo nome per la remissione dei vostri peccati, e dopo discenderà su di voi lo Spirito Santo, perché questa promessa è per voi, per i vostri figli, per tutti coloro che sono lontani e che l'Onnipotente chiamerà a sé. Approfittate di ciò che vi ho offerto e separatevi da questa generazione perversa. Siete nel mondo, ma non del mondo. Siete nel mondo, ma non del mondo. Gli apostoli continuarono a diffondere il loro annuncio e i più malvagi e i diffidenti furono sconcertati e non trovarono nulla da replicare né se ne andarono. Quelli però che abbracciarono la fede si unirono a loro e furono quasi 3.000. E questi ultimi di ogni nazione lì presente affinché il frutto della redenzione arrivasse subito, qui c'è un bellissimo passo, a tutte le genti, si formasse un'unica chiesa e a tutte si estendesse l'effusione della grazia senza l'esclusione di nessuno. E molti erano tra questi, avevano seguito con compassione il nostro maestro. Ecco allora, come la Madonna gli era tutto presente, e aveva inteso tutto nel suo cenacolo, quello che aveva operato gli apostoli, e fino a quello che era penetrato nei minimi pensieri delle persone e sentimenti. Ed era stata ininterrottamente, e dice la Madonna a Sua Maria d'Agra, col viso nella polvere a terra, impetrando nel pianto, che si convertissero quelli che lo fecero e che i rimanenti cooperassero con gli aiuti superni. Quindi la Madonna, mentre gli apostoli predicavano, era lì che continuava a intercedere, a chiedere grazie, a illuminare, prostrata sulla faccia sulla polvere. E per sostenere i dodici e gli astanti, aveva invitato parecchi dei suoi angeli custodi ad assistere gli uni e gli altri con buone ispirazioni, a infervorare, a incoraggiare la predicazione e i suoi comandi. E così gli angeli avevano eseguito i suoi comandi e lei aveva agito con il suo potere e la sua eccellenza. E qui è un bellissimo passo come la Madonna intercede, continua a intercedere. Non dobbiamo temere, dobbiamo evangelizzare, dobbiamo annunciare Cristo crocifisso e risorto per la nostra salvezza, l'unica via di salvezza e di speranza per tutti. Non dobbiamo temere, la Madonna è qui che intercede per noi perché possiamo annunciarlo sinceramente e francamente. E il vicario di Cristo dice: fratelli miei, servi dell'Altissimo, ecco colei che ha generato il nostro Salvatore, e li porta dalla Beata Vergine Maria. E ricevetela come madre, protettrice e mediatrice di grazia. E a lei noi e voi riceveremo luce, consolazione e rifugio dalle nostre colpe e dalle nostre miserie. San Pietro aveva sperimentato come la Madonna è rifugio dalle nostre colpe, rifugio dei peccatori. Ricevetela come madre. E questa esortazione, la vista di Maria Santissima, produsse mirabili effetti, perché il privilegio di procurare benefici e di illuminare in modo particolare chi la contemplava. Quindi chi contemplava la Madonna veramente si arricchiva di grazie, è mediatrice di grazie, quindi stare solo alla sua presenza, stare vicino a lei è una ricchezza. Ecco che visitare i santuari mariani, luoghi questi doni della presenza e della grazia, si può, torna sempre a casa con grazie ricolme nei nostri cuori. E la Madonna come intercedeva, come docilmente chiedeva l'intercessione alla Santissima Trinità e dice: aiuta questi figlioli che stanno aderendo al Vangelo, ebbene che per questa loro adesione vengano aiutati nella loro perseveranza. E San Pietro chiede umilmente, viene chiesto che interceda perché la Madonna possa intercedere per loro e dargli qualche parola di conforto. Signora, non privateli di ciò che la loro pietà richiede per loro conforto. E la Madonna dice, ecco che quell'amore che li infiammava, li muoveva a bramare, che tenesse loro un discorso, mentre c'era quella soggezione. E allora ecco che la Madonna dice, carissimi, ringraziate di cuore l'Onnipotente perché fra tutti ha attratto e chiamato voi alla via della vita con l'annuncio della fede. E questo ce lo dice anche a noi, tra tutti siamo stati chiamati a ricevere il dono del Santo Battesimo, a conoscere la devozione alla Beata Vergine Maria, a incamminarci per metterla in pratica. Ringraziamo l'Altissimo per quei doni che ci ha dato. Siate saldi nella fede, professatela, credete in essa, tutto quello che contiene la legge evangelica, come ordinato Gesù Cristo, e stando sottomessi agli apostoli che vi istruiranno, e per mezzo del battesimo sarete contrassegnati con l'impronta e il carattere figli dell'Eterno Padre. Io mi vostro, dice la Madonna, mi offro come vostra ancella per soccorrervi in ogni vostro bisogno e intercederò per voi presso il Redentore, domandandogli che vi guardi con clemenza e vi manifesti lo splendore del suo volto nell'autentico gaudio e fin d'ora vi comunichi la sua grazia. Pensa quanti doni materni che l'Immacolata vuole concedere a noi suoi figli. Dobbiamo continuamente ringraziarle, continuamente chiedergli aiuto per poter essere partecipi di questi suoi doni. Allora chiediamo questo aiuto oggi alla Mamma Materna, l'Immacolata, mentre celebriamo questo, terminiamo questo giorno della Santa Pentecoste, per chiedere questo dono, lei, il dono dei sette santi doni, attraverso lei, la mediatrice di tutte le grazie, la sposa dello Spirito Santo. Vieni, Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni Spirito Santo, vieni per Maria. E la benedizione finale, il Signore sia con voi e con il tuo Spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Cari amici, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, l'Immacolata, ci ricolmi dei tuoi dei santi doni dello Spirito Santo. Ave Maria.